La passione di Gesù è certamente un mistero grande per noi. E mi sono sempre chiesto, e non credo di essere stato troppo originale, diciamo, nel farmi questa domanda, perché? Perché Gesù, Dio, ha voluto salvarci in questo modo così cruento, così ingiusto, così umiliante, così schifoso, possiamo dire, no? Poteva sicuramente farlo in tanti altri modi e il risultato sarebbe stato uguale. E allora mi viene in mente quella, la parabola del buon pastore. Io sono il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Io do la mia vita per le pecore, per questo il Padre mi ama, perché do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. La mattina dell'ultima cena, Gesù incarica Pietro e Giovanni per predisporre i preparativi per la Pasqua. Ed è incredibile come la precisione con la quale San Luca descrive la scena. Quando entrerete in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà, poi direte al padrone di casa: il maestro ti dice dov'è la sala in cui posso mangiare con i miei discepoli. Ed egli vi mostrerà una grande sala, piano superiore, arredata con i divani. Cioè arriviamo ai particolari più di dettaglio. Essi andarono e trovarono tutto come aveva detto loro. Questa è la notte più importante dell'umanità. Non c'è tema timore di essere smentiti, no? E Gesù compie tanti gesti in questa sera. Pensate che San Giovanni dedica ben 5 capitoli del suo Vangelo a descrivere tutta la sera del giovedì. E se ragioniamo sul fatto che il Vangelo di Giovanni è composto di 21 capitoli, 5 sono dedicati al Giovedì Santo. Interessante. E sicuramente uno dei gesti più belli che faremo giovedì, rifaremo giovedì, è quello della lavanda dei piedi. E Gesù comincia da Pietro. Ma Pietro all'inizio non capisce, no? Come non avremmo capito noi. Dice: ma tu non mi lavi i piedi, né ora né mai. Non è che dici: no Signore, guarda, non è il caso, no, né ora né mai tu non ti puoi umiliare per me. Ma Gesù dice: no, non è, se io non ti lavo non avrai parte con me. In altre parole, era come se dicesse a Pietro: non impedirmi di togliere i peccati agli uomini, perché solo io lo posso fare, solo io che sono venuto a fare questo, e sono venuto a farlo dando la mia vita. A quel punto Pietro, non sappiamo se ha capito, ma comunque obbedì. Allora, Signore, non solo i piedi, ma la testa, le mani. Gesù dice: no, non c'è bisogno, perché tu sei con me. Tu sei puro, e chi è puro non ha bisogno di lavarsi se non i piedi. Che è la nostra condizione, no? Quando commettiamo peccati veniali, per i quali prima di accostarci all'Eucaristia è sempre opportuno confessarsi, no? Farci lavare i piedi da Gesù. E Gesù disse anche una frase molto importante, perché è l'ennesimo tentativo di amore nei confronti di Giuda: e voi siete puri ma non tutti. Sapeva infatti chi stava per tradirlo, per questo disse: non tutti siete puri. E Giuda si lascia lavare i piedi senza farsi penetrare dalla grazia di Dio, un po' come quei torrenti la cui acqua scorre sui sassi ma non penetra nel ciotto, gli passa oltre. E così fu Giuda nei confronti di Gesù, non aderì alla sua offerta di perdono. Terminata la lavanda dei piedi, poi probabilmente, immagino, a me piace un po' fantasticare sulle scene del Vangelo, provare a essere uno dei tanti personaggi lì dentro, e allora me lo immagino che a un certo punto, dopo questa scena, cala il silenzio e Gesù istituisce l'Eucaristia. Il Signore anticipa sacramentalmente nel cenacolo quello che l'indomani, venerdì, farà sul Calvario. E questo è un gesto che crea una nuova e definitiva alleanza tra noi e Dio, tra Dio e gli uomini, liberandoci dalla schiavitù del peccato. E allora, dopodiché Gesù dice altre parole che sentiamo tutti i giorni, perché ha la fortuna, la volontà, la forza di riuscire a andare a messa tutti i giorni, ma comunque ogni domenica: fate questo in memoria di me. E in questo modo istituisce l'Eucaristia, e insieme all'Eucaristia istituisce il sacerdozio. E sforziamoci di avere questa consapevolezza che Gesù rimane con noi per sempre, corpo, sangue, anima e divinità nell'ostia santa. È lo stesso Gesù che è nel tabernacolo, è Gesù del cenacolo, è Gesù che va a morire sulla croce. È lì, nel tabernacolo, che ci vede, che ci ascolta. E allora mettiamoci di fronte a Lui e raccontiamogli la nostra vita, le nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri desideri. Perché Gesù è lì che ci aspetta da 20 secoli. E per questo è anche un grande tesoro il fatto che qui, nella nostra parrocchia, ci sia l'adorazione eucaristica continua. Possiamo sempre venire a trovare Gesù nel tabernacolo, e anche se non riusciamo a volte, no? Però il pensiero è bello che corra a Gesù nel tabernacolo. Quando passiamo davanti in via Smirione, quante volte ci passeremo di fronte, no? Fare una visita al Santissimo, entrare 5 minuti e dire: Gesù, io ti voglio dedicare questi 3 minuti per ringraziarti. E di tutti i capitoli dell'ultima cena, a me, anche perché non finiremo più, direi che a me piacciono molto i versetti 34-35 del capitolo di 13. Giuda è appena uscito, no? E allora Gesù dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Basterebbe già questo per essere il nostro programma di vita. Però poi Gesù aggiunge una frase fondamentale: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Non dice: sapranno che siete miei discepoli quando risusciterete Tizio, quando farete... No, dice: da come amerete o non amerete gli altri, il prossimo, sapranno che siete miei discepoli. E allora questo ci deve far riflettere. Questo è una grande responsabilità per la nostra anima, ma per le anime delle persone che ci circondano, in casa, al lavoro, negli ambienti che frequentiamo, nello sport, nella vita sociale. Abbiamo una grande responsabilità nostra verso le altre persone. E allora andiamo davanti a Gesù nel tabernacolo e chiediamoci: ma io come sono con i miei amici? Come sono in casa? Si vede che sono cristiano, sono uno di quelli che scusa, accoglie, che chiede scusa a Lui se qualche volta offende o... È da cristiano avere questo tipo di manifestazioni, perché le ha avute Gesù, no? Prima di noi. Finita la cena, si spostano verso l'orto degli ulivi. E Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura, angoscia, perché oltre a essere Dio era anche uomo, perfetto Dio e perfetto uomo, e quindi sapeva che cosa sarebbe successo di lì a poco. Arrivano al podere del Getsemani e porta con sé solo i 3 apostoli, gli altri 8 rimangono fuori. E dice il Vangelo, addentratosi quasi un tiro di sasso, cioè da qui a lì, Gesù era lì, disse: restate qui e vegliate. E la sua angoscia era talmente forte che si getta a terra, dice San Marco, mentre San Luca dice: no, si inginocchiandosi. E Matteo precisa. Si prostrò con la faccia a terra. Gli ebrei erano soliti pregare in piedi. Quindi questo modo di pregare di Gesù ci dà l'idea della sofferenza. E Gesù suda sangue e anche scientificamente è provato che in alcune situazioni di stress psicofisico può succedere di sudare sangue. E perché lo fa? Perché succede questo? Perché Gesù ha perfettamente presente che è lì per salvarci, per prendersi tutti i nostri peccati, di tutta l'umanità, di tutti i tempi, e se li prende come suoi peccati. E allora questo ci deve aiutare quando nella nostra vita succedono quei momenti di confusione, di nebbia, dove non capiamo che cosa è giusto, no? E allora nei quali ci costa accettare la volontà di Gesù. E allora spesso lo scoraggiamento è la via principale. L'immagine di Gesù nell'orto degli ulivi ci indica come dobbiamo comportarci, abbracciare la volontà di Dio in maniera incondizionata. Terminata l'orazione, arriva Giuda con i soldati. Ma Gesù non lo aspetta. Gesù dice: andiamo, alzatevi. Colui che mi tradisce si avvicina, non si tira indietro Gesù. E mentre parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, con lui una gran folla con spade e bastoni. Il tradimento di Giuda avviene in una maniera singolare. Si avvicinò a Gesù e disse: salve Rabbì, e lo baciò, come noi baciamo le persone alle quali vogliamo bene. E allora Giuda, che aveva vissuto con Gesù 3 anni, che aveva visto i miracoli di Gesù, la moltiplicazione dei pani, la risurrezione di Lazzaro, e come Gesù parlava alla persona, e quante volte lui avrà chiesto a Gesù, no? Ma spiegami questo, ma come, ma quando, ma... E certamente il tradimento di Giuda non avviene la notte del Giovedì Santo, ma è un tradimento che ha origini lontane. E ritornando a quello che dicevamo prima, è un allontanamento che viene passo dopo passo, no? Cominciando a mormorare, a contestare tutta una serie di avvenimenti che all'inizio sembrano banalità, che non sono percettibili, non ce ne accorgiamo. E questo non percepirli dipende dal nostro grado di amore verso Gesù. Un innamorato, un fidanzato, coglie ogni minimo gesto della propria amata. Perché? Perché il suo cuore batte per il cuore della sua fidanzata, del suo amore. Allora ecco, chiediamo a Gesù crocifisso, o meglio, incoronato di spine, poi crocifisso, che ci dia questa delicatezza d'amore nei suoi confronti, sapendo che l'amore non è un innamoramento, quello è un pezzo, un pezzetto, ma l'amore è perseveranza. L'amore è fedeltà quotidiana nelle cose piccole e si regge sull'umiltà di ricominciare ogni volta che abbiamo sbagliato. E allora Gesù dice: se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù si preoccupa dei suoi. Dice: volete me? Loro non c'entrano. E così, dopo averlo preso, lo portarono dal sommo sacerdote e tutti i discepoli fuggirono. Pietro, dice San Luca, lo seguiva da lontano, ma da lontano non possiamo seguire Gesù. E lo sappiamo anche noi. Facciamo allora un proposito di seguirlo da vicino, anche in quei momenti, in quegli ambienti in cui non è popolare dichiararsi suoi discepoli.